questa presentazione è, in qualche modo è centrata su un libro che l'Assemblea Antifascista Permanente di Bologna ha voluto ristampare, diciamo, per una serie varia di ragioni. Una potrebbe essere la più, diciamo, empirica, è che nel libro si parla molto di Bologna, della presa del potere fascista a Bologna. Ci sono tutta una serie di eventi che sono stati importanti nella storia di questa città, ma in realtà quando abbiamo iniziato a prendere in mano questo libro, a guardarlo, quello che ci ha colpito non è stato semplicemente un fenomeno così di memoria campanilistica, ma il fatto che era un libro in cui sembravano lampeggiare qua e là degli scorci del presente, non del passato. Cioè sembrava, come dire, un libro quasi profetico. E questo anarchico che scrive alla fine del 1921, e quindi molto presto, prima della marcia su Roma, prima del costituirsi del regime fascista, dice delle cose di una semplicità e di una profondità essenziali. Cioè dice che si tratta di un regime reazionario di massa, è un fatto, come dire, assolutamente nuovo, e dice un'altra cosa importante, e cioè dice che si tratta di un fenomeno che mette all'ordine del giorno la controrivoluzione preventiva. Questa è la definizione che Fabbri dà del fascismo, cioè non lo chiama con i nomi, diciamo così, ufficiali, ma lo battezza, diciamo così, con una sua formula. Cosa vuol dire controrivoluzione preventiva? Vuol dire che Fabbri scopre questo: lo Stato sta organizzando preventivamente una controrivoluzione. Cioè la controrivoluzione non è più un fatto che sta nella serie storica. Prima c'è una rivoluzione, poi ci si oppone, c'è una controrivoluzione, ma lo Stato, come dire, con il fascismo inventa una funzione continua, attiva, di prevenzione sociale delle possibili, come dire, spinte trasformative, di quello, diciamo così, che va represso appunto preventivamente. E la sua analisi del fascismo è legata a questo, e nello stesso tempo è legata alla comprensione dell'importanza del fenomeno squadrista. Nel 1921 è l'anno dello squadrismo fascista sostanzialmente, e soprattutto in Emilia-Romagna. Vuol dire che i fascisti vanno nel brano che abbiamo letto sul centenario dantesco. Abbiamo tolto una parte, ma che è la parte forse più divertente, di queste, come dire, incursioni in cui i fascisti devastano i circoli socialisti, quelli che potremmo dire i centri sociali, e rubano la biancheria, rubano le tovaglie. Cioè, come dire, questa azione di devastazione capillare, di, come dire, capacità, diciamo così, di entrare dentro un tessuto sociale e portarvi appunto violenza, autoritarismo, eccetera. Ecco, da una parte quindi c'erano questi aspetti, e l'altro elemento che ci ha molto colpito allora, diciamo, quando abbiamo iniziato a leggerlo, era la tematica della legalità. Qui siamo a Bologna, la legalità la conosciamo bene, insomma, è stato un mantra, come dire, che per anni ci ha accompagnato e ha giustificato, non so, le ruspe sul Reno, ha giustificato una serie di cose assurde e francamente anche poco legali, se vogliamo, come dire. Però, e Fabbri mostra invece come il fascismo, diciamo così, sia in realtà una forma, diciamo, di legalità illegale, illegalità legale. Cioè la sua definizione dello squadrismo è la collaborazione delle forze legali e illegali. Oggi noi lo vediamo spesso che c'è una sostanziale collaborazione, diciamo così, di quello che è lo Stato costituito e di forze illegali che vengono difese sui territori. Sul nostro territorio si vede meno, ovviamente, ma su altri territori in giro per l'Italia si vede molto spesso questure che favoriscono, coprono, ed è, diciamo, una costante della storia d'Italia. E l'altro elemento, diciamo, importante di questo testo è anche, secondo me, la parte finale, in cui siamo nel 22, Fabbri dice: il fascismo durerà a lungo, il fascismo è una scoperta che vale per tutti gli stati capitalisti, non è un fenomeno momentaneo, è qualcosa che durerà a lungo. perché appunto è l'invenzione di una funzione, di una funzione nuova dello Stato, quella appunto di una controrivoluzione preventiva, di una continua organizzazione di una repressione sociale, delle istanze sociali, e a questo punto si interroga in qualche modo sul futuro, no? Dice anche non vorrei essere cattivo profeta, eccetera, cioè cerca di guardare molto avanti e dice come si batte, no? Come si fa a sconfiggere questo, diciamo così, questo fenomeno della modernità, fenomeno inquietante della modernità, e che oggi noi possiamo ragionevolmente supporre non essere un qualcosa che riguarda il passato, una parentesi, diciamo così, della storia europea, ma qualcosa invece che è dura più a lungo, è qualcosa che abbiamo anche dinanzi a noi. Ecco, nel chiedersi, diciamo così, che cosa fare, Fabbri dà alcune risposte che ci sono parse abbastanza importanti, significative, e che io vorrei riproporre qui al dibattito. Sono, come dire, conclusioni sia teoriche che pratiche. E dice Fabbri, sono le ultime pagine, tutto ciò viene a confermare il già detto, che il fascismo è un ramo del grande tronco statale capitalistico o una filiazione di esso, cioè è un'evoluzione, una forma del capitalismo, quindi non è qualcosa, diciamo così, di aberrante rispetto alla storia dell'Europa, è un frutto maturo della storia europea. Combattere il fascismo lasciando indisturbato il suo perenne generatore, no, il capitalismo e lo Stato, e anzi illudersi di trovare in questo un difensore contro quello, significa continuare ad avere sempre sulle spalle ogni giorno più pesanti ed oppressivi, e l'uno e l'altro. Sconfiggere il fascismo è possibile, solo che l'azione di difesa contro di lui, imposta dalle circostanze, non vada scompagnata dall'attacco alle sue sorgenti, il privilegio del potere e il privilegio della ricchezza. Oggi, qui in questo festival, lo sappiamo bene, cioè un'azione antifascista non può essere scompagnata da delle lotte sociali che in qualche modo mettano in crisi quello che è il perenne generatore dell'autoritarismo e anche della violenza legale e illegale. E aggiunge Fabbri, ma sconfiggerlo è necessario e bisogna che a ciò riesca direttamente con le sue forze il proletariato, perché se il fascismo fosse semplicemente addormentato o riassorbito dalle istituzioni attuali, attenzione, riassorbito dalle istituzioni attuali, è esattamente ciò che è successo in Italia. Se voi considerate la storia d'Italia, a un certo punto, subito dopo il 45, nel 1946, c'è l'amnistia di Togliatti, tutti i funzionari fascisti, anche criminali, cioè personalmente responsabili di eventi criminosi, di omicidi, di torture, eccetera, eccetera, vengono rimessi in libertà, no? Sono rimessi tutti in libertà. Nel 47, diciamo così, depurano la Costituzione prima di approvarla da tutti gli articoli che avrebbero potuto in qualche modo mantenere una traccia della lotta partigiana, quindi cancellano il diritto di resistenza, cancellano la definizione di tortura, quindi abbiamo una Costituzione, diciamo che è, come dire, una Costituzione molto avanzata, ma che ha vissuto una ripulitura post-resistenziale che ne ha lievemente deformato certi caratteri che invece oggi sarebbero preziosi. Pensate solo al diritto di resistenza, che in Italia non esiste, e anzi non esiste neanche il concetto di resistenza passiva. Quindi questo fa in modo che tante volte, se uno, come dire, in un fermo magari dice una battuta storta, quello è un'imputazione di resistenza, mentre fin dal 1789, fin dai principi del, diciamo, la dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino, la resistenza è, in Europa è sempre stata un diritto. Ecco, quindi, come dire, quando Fabbri nel 21 ipotizza che il fascismo possa essere riassorbito nelle istituzioni attuali, sta dicendo qualcosa che è un problema anche per noi. Nel 1960 tutti i questori, tutti i vicequestori erano ex funzionari fascisti, cioè la struttura, diciamo così, dell'ordine pubblico fino al 1960 è stata composta da vertici che erano stati vertici dell'organizzazione della polizia fascista. Poi, come dire, venne il 68 e subito dopo le stragi. Quindi in sostanza, come dire, la lotta antifascista è un percorso in realtà ancora aperto, non si conclude nel 45, cambia, si trasforma, diventa qualcosa anche di diverso, ma lascia aperto il problema appunto di un fascismo che è stato riassorbito dentro le istituzioni attuali. Ecco, perché se il fascismo fosse semplicemente addormentato, riassorbito dalle istituzioni attuali, esso potrebbe sempre, o almeno più facilmente, riprodursi. La borghesia ha imparato il modo di servirsi di quest'arma, e se il proletariato non gliene toglie la voglia, dimostrandole coi fatti che sa spezzargliela nelle mani, essa, anche se per ora la deponesse, tornerà ad impugnarla alla prima occasione. E, diciamo, l'occasione sembra che si profili al nostro orizzonte. I mezzi che il proletariato può adoperare per spezzare in mano al capitalismo e alle consorterie conservatrici l'arma del fascismo sono parecchi, e non è mio compito dirli e proporli qui. Tale argomento, semmai, sarebbe da trattarsi in separata sede. Ma possono, secondo il mio parere, essere efficaci tutti i mezzi, anche i più legali e pacifici, ad un solo patto, che non si sprechino le energie in tentativi parziali o locali, e che invece l'azione si sviluppi nella massima contemporaneità, non solo in tutta la nazione, ma con la partecipazione di tutte quante le forze organizzate e anche disorganizzate. E dice anche: non c'è bisogno per questo di blocchi, di fronti unici o da altre formazioni artificiali ed artificiose, non bisogna costruire dei fronti, diciamo delle organizzazioni uniche, non è questa la questione, ma invece dice che è necessario, occorre unità morale ed unità di intento. Qualcuno, quando abbiamo presentato il libro a Vicenza, qualcuno diceva bisogna marciare divisi per colpire uniti, e oggi io credo che il problema che si pone anche dentro questo festival sia capire quali sono i nostri bersagli, quali sono i punti in cui effettivamente una campagna larga, come dire, anche a livello nazionale, contemporanea, diciamo così, in uno spazio geografico ampio, possa essere efficace. Cioè, al di là del fatto, come dire, che ciascuno ha un suo percorso di militanza, di ideali che possono essere anche diversi e non coincidenti, quali sono gli obiettivi che noi vogliamo colpire, che ci uniscono, che ci fanno anche stare insieme qui. Ecco, io mi fermerei qui. Se qualcuno, come nell'introduzione noi raccontiamo anche la storia, diciamo così, del concetto di controrivoluzione preventiva dopo Fabbri, che è una storia affascinante, se volete ve la posso anche, o qualcuno di noi ve la può raccontare, perché è una storia abbastanza divertente, ma cederei la parola magari a Walter, che dice qualcosa su chi era questo compagno, appunto.